fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, tur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Buon mercoledì sera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Oggi, che è mercoledì 1 marzo 2017, alle 21, come sempre, torna l'appuntamento con la nostra memoria storica, con la nostra memoria di classe, con Memoria Resistente.
Assolutamente sì.
Potete sentire la voce di Lucky che mi accompagna, come al solito in questa trasmissione, anzi sono io che accompagno lui,
esatto, esatto.
Alla fine il lettore e lo scopritore di questi testi che sì, sono sempre veramente più delle chicche, anche dei pezzi introvabili, è sempre lui, non mi prenderei assolutamente il merito di questo. Infatti oggi abbiamo addirittura i Quaderni del Ponte,
che abbiamo iniziato a leggerlo l'altro mercoledì, che appunto, esatto, la Nuova Italia, Quaderni del Ponte, testimonianze dei prigionieri di carità a Padova nel 1944-45, tutti i compagni partigiani che finirono purtroppo nelle grinfie di questo infame assassino e della sua banda di galeotti e delinquenti, che null'altro erano. Purtroppo Palazzo Giusti non diventò quel, vogliamo immaginare un palazzo storico con la sua bellezza, purtroppo divenne...
È famoso per altro.
Esatto, disgraziatamente in quel periodo sì, fino a che verso l'Alpe di Siusi, dopo l'aprile 45, Mario Carità venne trovato, scovato proprio dai soldati americani e ucciso dopo un conflitto a fuoco.
Sì, però comunque la memoria di quel posto in alcuni rimane... appunto, luogo di morte,
di tortura, assolutamente, perché c'erano i vari picchiatori.
Anche se poi a qualcuno gli piacerebbe anche cambiarla un po' questa realtà, ci provano sempre, e con un governo come questo e anche col periodo in cui stiamo vivendo ci riescono anche più del solito, più di quello che gli dovrebbe essere concesso. Anche qua a Padova vediamo come imperversino i manifesti attacchinati da,
sì, assolutamente, da Casa Padova. Però...
cos'è che c'era scritto su quello della
difendi
Peroni?
Difendi Padova.
Ecco, difendi. Si dimenticano però loro che a difendere Padova quando ce ne fu veramente bisogno
non erano certo,
non erano
loro,
certo loro,
anzi loro erano,
loro
erano dall'altra parte che scappavano.
Davano una mano a quelli che la opprimevano.
No, tiravano, dopo durante gli ultimi giorni, tiravano vigliacamente da distante contro la città, accampati nella periferia, tiravano con le artiglierie, con i colpi rimasti, tiravano. Comunque adesso hanno questo loro... proprio storia, difendi Padova, appunto noi difenderemo Padova, ma da loro però, chiaramente, assolutamente, come fu nei giorni del 25 aprile 45, sarà ancora adesso.
Certo, e noi cerchiamo di farlo anche attraverso queste letture.
Esatto, di gente che veramente, appunto, abbiamo narrato le vicende del famigerato salotto che c'era a Villa Giusti, dove era l'anticamera praticamente per il boia Carità e i suoi scherani in questo caso. Allora, dovevamo appunto le armi della fratellanza di Sebastiano Favaro. Fu arrestato ai primi di gennaio del 1945, più tardi condotto a Palazzo Giusti, con l'imputazione di essere un legazione di bande partigiane, perciò un sovversivo pericoloso. Vi stetti fino al 16 marzo, quando fui trasferito al campo di concentramento di Bolzano, altro luogo purtroppo tristemente noto. Posso dire che a Palazzo Giusti constatai subito che il morale dei prigionieri era altissimo, pieno di fede e di speranza. Credo non vi siano parole adeguate e sufficienti per descrivere la brutalità del mostro Carità e dei suoi sbirri. Desidero citare a questo proposito qualche fatto e descrivere la cella dove vivevo insieme ai miei compagni. Verso la fine di febbraio venne rinchiuso a Palazzo Giusti Don Luigi, parroco di Nove. Fu subito ridotto in condizioni strazianti, come del resto la sorte di tutti i reclusi. Alla fine fu relegato in una piccola cella di isolamento al piano superiore, proprio di fronte alla nostra. Questo povero sacerdote rimase senza nutrimento per quasi 4 giorni. Tutte le novità ci venivano portate dai cari nostri compagni Campagnolo e Rossi, che giornalmente distribuivano la minestra e il pane. Allora noi decidemmo all'unanimità che Don Luigi non doveva essere lasciato morire di fame, come voleva Carità. Perciò la mattina seguente, essendoci di guardia al nostro piano un agente, padre di una decina di figli, che si vantava di essere più umano di suoi colleghi, riuscimmo naturalmente, dietro ricompensa, a farci aprire la cella di Don Luigi e soccorrerlo. La gente era quello stesso che giornalmente ci procurava facendoci pagare profumatamente il gazzettino, dandoci così la possibilità di avere sempre le ultime notizie, anche se di marca fascista. Nostro compagno di cella era il professor Nicoletti, molto esperto in geografia. Egli disegnò in una parete, quella ricoperta dai nostri pastrani, uno schema geografico di vari teatri di guerra, e così con le notizie riportate al gazzettino e con la vasta cultura del Nicoletti, sapevamo che gli avvenimenti precipitavano ovunque e che la resa dei conti si avvicinava inesorabile. Naturalmente tutto questo serviva a rialzare, se non è stato bisogno, sempre più il nostro morale. Fra i personaggi celebri che davano lustro al movimento antifascista e noi preziosi consigli, vi era anche Egidio Meneghetti. Ai primi di marzo gli fu chiamato dal maggiore Carità, che gli fece un discorso improntato di patriottismo. Gli disse che riconosceva in lui un'ispirazione politica che era italiana abbastanza giunta, ma che non ammetteva però la ribellione armata degli antifascisti. Meneghetti rispose che la dittatura e la violenza fascista devono essere combattute e annientate in tutti i modi per restaurare in Italia la pace e la giustizia. A queste nobili parole Carità non rispose, ma cercò di persuaderlo che ambedue agivano per il bene della patria, e fece il gesto di tendere la mano in segno di pace verso noi Meneghetti. A questo punto il professore scattò in piedi indignato, dicendo: «Maggiore, quella mano mi offende, guardi e mi riporti in cella». Altro nostro compagno di cella era l'avvocato Ettore Gallo, anche egli fu chiamato i primi di marzo per un interrogatorio. Fra gli sgarri che facevano degna corona Carità c'era anche un maresciallo tedesco. L'interrogatorio ebbe inizio, come sempre, con parolacce, minacce e accuse. Gallo negò ogni addebito e aggiunse di non essere d'accordo con la politica fascista imperniata sulla violenza. Quegli energumeni scagliarono tutti, compreso il tedesco, sulla vittima menando calci e pugni. A un tratto Gallo si ribellò e sferrò un poderoso pugno in pieno viso al maresciallo tedesco, facendogli un occhio nero. A questo punto, come per incanto, il tafferuglio cessò, truccando l'interrogatorio alle servizie. L'avvocato rientrò nella cella molto serio e pallidissimo. A noi, che stavamo attoniti a guardarlo, disse con queste precise parole: «Miei cari amici, non so come andrò a finire, ho commesso un gravissimo reato. Mi sono ribellato e picchiato con energia il maresciallo tedesco, provocandogli un occhio nero. Forse, amici miei, verranno questa notte stessa a prelevarmi per farla finita per sempre». Nell'ultima decade di febbraio, verso la mezzanotte, sentimmo aprirsi la porta della nostra cella. Apparve sulla soglia un uomo sulla trentina, con la camicia e il pullover a brandelli, la faccia gonfia e insanguinata, un vero ecce homo. Dopo le nostre domande, chi sei, perché sei qui, chi ti ha arrestato, quando, dove, era il professore Alletto Sartori, ci chiede se qualcuno di noi sarebbe stato fucilato all'alba. Lo rassicuriamo, ma gli disse calmo: voi dite che nessuno verrà fucilato per il momento, però anche se ciò si verificasse, ci vuol pazienza, saremo uno di meno. Io capii e risposi: sta certo e ne rimangono vivi ancora molti. E gli rispose: d'accordo. Per riempire le lunghe ore, per distogliere i nostri pensieri dalla preoccupazione della nostra sorte, per aumentare la nostra cultura, i vari professori che si trovavano nella nostra cella ci davano al pomeriggio un'ora di lezione della materia di loro competenza. Il professor Nicoletti ci illustrava la storia e la geografia, il professor Sartori la storia dell'arte, il dottor Miraglia la medicina, l'avvocato Gallo ci metteva al corrente delle leggi allora in vigore, don Giovanni Apolloni ci dava lezioni di matematica e di religione, il professor Zamboni ci spiegava i vari sistemi filosofici dell'antica civiltà fino ai giorni nostri. Io illustravo i più famosi ricami a mano nei vari stili per l'allenamento da casa. Il più seguito però è il professor Ponti, insegna letterato veneto. Dico veneto perché Ponti, grande ammiratore di Dante, di cui conosceva l'opera alla perfezione, citava la Divina Commedia in dialetto chioggiotto affinché potessimo afferrare più facilmente il senso dei versi. Assicuro che noi tutti lo ascoltavamo con grande entusiasmo, avvinti da un oratorio e da una mimica che ci faceva passare qualsiasi umor triste. Durante il viaggio di trasferimento al campo di concentramento di Bolzano, il professor Meneghetti e io fummo dirottati alla sede dell'SS di Verona. Io per l'ennesimo interrogatorio condito di pugni e calci, Meneghetti per una revisione di verbali e credo per uno scambio dei prigionieri. Ci siamo poi rivisti nel campo di Bolzano, senza mai poterci parlare, salvo qualche bigliettino, giacché Meneghetti era stato destinato al reparto dei pericolosissimi, guardato a vista la guardia permanente. Quando uscivamo al mattino per la cosiddetta ora d'aria, giravamo intorno al suo bosco come tanti pianeti intorno al sole, senza mai voltarci indietro. Sapevo che era in condizioni di salute molto precarie, anche perché il vitto dei pericolosissimi era proporzionalmente scarso. Approfittavo di questa passeggiata mattutina e, pur sapendo che era proibito avvicinarsi e tutto più fermarsi attorno al suo box, facevo ruzzolare per terra qualche mela che mi ero procurato con immensa difficoltà, studiando al momento preciso in cui la guardia girava l'angolo. Meneghetti, con una mimica tutta sua, raccoglieva rapidamente quanto gli avevo gettato. Dopo una ventina di giorni, forse vedendo che gli avvenimenti bellici incalzavano inesorabilmente, gli aguzzini destinarono Meneghetti come medico all'infermeria del campo. Pochi giorni prima della nostra liberazione, il professore mi chiamò per informarmi che stavano entrando nel nostro campo i banditi della banda Carità. Si afferrò la mia cintura, quindi montò sulle mie spalle per vedere meglio chi fossero e disse: «Caro Favaro, vedo distintamente le loro facce, vedo Linari, Gonnelli, 39 e molti altri. Quando scese a terra la sua faccia irradiava di gioia come non mai». Il giorno seguente la figlia maggiore di Carità, Franca, si presentò all'infermeria di Meneghetti lamentandosi per l'ora ondente. Egli le chiese se ricordava chi fosse e alla sua risposta negativa la apostrofò in termini piuttosto brutali, dicendole di andarsi a far estrarre il dente da uno di tanti macellai del campo. Nei limiti delle mie possibilità di memoria e di stile ho voluto anch'io ricordare il periodo più intenso della mia vita, quando l'antifascismo in armi era atteso a dare democrazia, libertà, giustizia e fratellanza al nostro popolo. L'entrata nella maggiore età di Alberta Cavagion Baldisseri. Da più di 3 mesi mi trovavo a Palazzo Giusti, tanti momenti drammatici e angosciosi avevo passato, ma sempre grande era la pressione nel vedere, attraverso il piccolo finestrino della cella, passare i carcerieri. L'angoscia poi si faceva più forte quando qualcuno dei miei compagni veniva chiamato per essere interrogato. No, non riuscivo ad adattarmi, sempre più vivo sentivo il bisogno della libertà, mentre una profonda tristezza mi invadeva l'anima. Ricordo però sempre quell'8 aprile 45 che portò nel mio cuore un soffio di serenità e di poesia. Compivo quel giorno 21 anni. Era detta con il caro Giordano la distribuzione del caffè. Anche quel mattino il carceriere mi fece uscire per adempiere il mio compito. Affacciatemi alla prima cella con il mestolo in mano, pronto a versare quella bevanda che del caffè aveva soltanto il calore, mi sentii fare gli auguri e qualcosa, quasi istintivamente, mi venne messa in mano. Via via che passavo, tutti allegramente e festosamente mi facevano gli auguri offrendomi qualcosa. Ed io, che ero uscita anche quel mattino con la gola serrata dalla tristezza, a poco sentivo quel nodo sciogliersi in un calore nuovo, nato dalla solidità dell'amicizia vera, mi prendeva tutta, rendendomi stranamente felice. Rientrata in cella col mio tesoro, mi sedetti ancora tutta confusa nella cuccetta. Avevo in grembo delle caramelle, qualche frutto, vari pezzetti di dolce e di pane casalingo. Silenziosamente osservavo tutto ciò, pensando alle rinunce dei miei compagni, per farmi passare quel giorno più letto degli altri. Cari indimenticati amici, quanti ne mancano ora? Dopo 25 anni, voi lo sapevate, nonostante le vostre gravi preoccupazioni, che con le vostre buone parole con le vostre offerte, con i vostri chiassosi auguri, mi aveste ridato la forza di andare avanti, di superare le buie giornate piene di inquietudine e di certezza che senz'altro avremmo dovuto ancora passare prima di giungere al grande giorno della libertà. Ecco, così entrare nella maggiore età, tutte le giovani festeggiano questa data con più o meno sfarzo, per poi averne sempre un caro ricordo. Ebbene io, rinchiuso in una piccola cella, ricevetti un regalo di umanità che resterà impresso venerabilmente nel mio cuore. Condannato all'astuzia di Arone Molinari. Fin da ragazzo, dalla fine della prima guerra mondiale, partecipai attivamente alle lotte sindacali, poi al sorgere delle squadracce fasciste presi parte alle lotte politiche. Fui arrestato una prima volta a Parma, mia città natale, nel 1921, una seconda volta nel 23 per associazione a delinquere contro i poteri dello Stato, quindi nel 25 per aver agito un insulto del segretario federale di Parma. Nel 31 per distribuzione di manifestini antifascisti e infine nel 34 fu sottoposto a processo in seguito a una denuncia fatta per togliere la circolazione e condannato a 7 anni di carcere. Di questi ne scontai 4 alla casa penale di Padova, dove, godendo di una certa libertà di movimento, all'interno del carcere si intende, mi fu possibile conoscere a fondo tutte le strutture della prigione e i punti dove era possibile la fuga. Nel 45, nuovamente arrestato e trasferito da Palazzo Giusti alla casa penale, riuscii a fuggire, 4 giorni prima della liberazione. Ho fatto queste premesse autobiografiche non tanto per arrogarmi esaltazioni personali, ma perché sia meglio comprendere la causa che mi portò a Palazzo Giusti e come mi servì delle amare esperienze acquistate per sfuggire senza gravi danni alle grinfie dei nostri aguzzini. È naturale che non fu solo per questo che ebbi la possibilità di uscirne, e a ciò contribuì infatti la disorganizzazione delle informazioni dei nostri avversari e l'approssimarsi alla fine del conflitto. Ai primi del marzo 45, per una delazione di un certo Costante Miazza, abitante di Via Belzoni a Padova, fui arrestato alle Brigate Nere di Nello e Alfredo Vivarelli, Alfredo Allegro, Vivarelli Prisco e Baracco di Camin. Da prima mi portarono a Ponte di Brenta, dove subì un interrogatorio dove mi vennero contestate le accuse del delatore, ossia che ero commissario della Brigata Partigiana Garibaldi di Padova. Naturalmente negai. All'alba del giorno seguente fui condotto al buon servizio via Giordano Bruno, insieme a un altro arrestato, Sebastiano Marchesano. Qui le contestazioni del modo di condurre l'interrogatorio furono abbastanza duri. Il Vivarelli mi bastonò, comunque non parlai. Il giorno seguente fui messo a confronto con altri 4 detenuti e col delatore, potei rendermi conto di quanto delicata fosse la mia posizione. Mi ebbe abbastanza tempo per preparare una linea di difesa, primo perché la spia non aveva molti elementi di accusa al di fuori della propaganda sovversiva, secondo perché gli altri partigiani dissero di non conoscermi con una fermezza tale da dare garanzia sulla loro sincerità. 3 erano gappisti di Padova, precisamente Gastone Nalesso, Bruno Lazzaretto, Guido Franco, 3° in grazia di Marchesano, agente del SIM promosso poi capitano per meriti partigiani. Dopo 4 giorni di confronti e interrogatori, fummo inviati tutti alla casa penale in attesa del processo, che venne celebrato dopo alcuni giorni a un tribunale militare straordinario. Dei componenti di quest'ultimo ricordo solo il nome del pubblico ministero, un certo maggiore Uderzo dell'esercito repubblichino. Fummo tutti condannati, il Marchesano a 5 anni di carcere, io a 7, mentre i 3 giovani partigiani vennero condannati alla pena di morte. Dopo il processo fummo ricondotti alla casa penale, messi in 2 celle separate, in una io e Marchesano e i 3 condannati a morte nell'altra. Noi eravamo abbastanza tranquilli, anche se sapevamo che c'era sempre la possibilità di essere uccisi come ostaggi, cosa che in quel momento rappresentava il pericolo maggiore. D'altra parte si capiva che la fine del conflitto era vicina, che potevamo sperare nella nostra salvezza. Al mattino seguente, alle 6 circa, quando cominciavamo ad assopirci, ci fecero alzare e fummo accompagnati in una matricola. In matricola, qui prelevati gli sgherri della banda Carità, venimmo condotti a Palazzo Giusti e qui cominciò quel che si può dire il nostro calvario. Fui ammanettato con il Marchesano e gli altri 3 tra loro, così passammo una lunga giornata d'attesa. Non potevamo parlare, non ci dettero né mangiare né da bere, né da mangiare o da fumare. A sera inoltrata cominciarono gli interrogatori. I primi chiamati furono i 3 giovani partigiani. Dalle urla strazianti provenienti dall'ufficio di Carità potevamo capire com'era condotto l'interrogatorio, che si volevano da loro altre confessioni, oltre a quelle poche rese davanti al tribunale militare. Nonostante le sevizie subite, si mantennero sulle prime dichiarazioni senza mai dire di conoscersi o di aver avuto contatti con noi. Furono portati fuori, pesti e sanguinanti, tanto non reggersi più in piedi. Quindi toccò al Marchesano, che subì presso poco il medesimo trattamento dei primi 3, ma egli se la cavò in circa mezz'ora dalla furia di quei banditi, anche perché era almeno accusato dalla spia. All'1 alle 2 circa venne il mio turno. L'accusa sostenuta dal tribunale o da me confermata, in quanto era il meno che potessi fare, era di propaganda politica, dato che mi ero dichiarato comunista. Premetto che se gli arresti subiti prima mi avevano provocato danni materiali, mi erano serviti però ad affilare l'abilità della schermaglia degli interrogatori, che ebbi a sostenere nei lunghi anni di lotta. Ma torniamo a Palazzo Giusti. Come dicevo poc'anzi, restai ammanettato tutto il giorno e mezza la notte. Questo tempo mi servì per osservare tutto ciò che cadeva attorno a me, anche nei minimi particolari. Per esempio, nelle mattinate vidi un andare e venire di gente con valigie e bauli. ne dedussi che c'erano preparativi di trasloco. Ravvisai persone che conoscevo, come Antonio Nicolè, Bandiera, Mario Berion, Curzio e altri. Capii che gli aguzzini volevano prendere due piccioni con una fava, ossia mentre si facevano servire, stavano attenti se tra noi fosse qualche segno di riconoscimento. Fecero anche un'altra prova, portarono Rino Gruppioni, Sparta, con confronto con Marchesano, mio compagno di manette. Io guardavo da un'altra parte, per non tradirmi col minimo segno, dato che io e Sparta avevamo operato insieme al comando della Brigata Garibaldi. Tutto questo susseguirsi di espedienti mi confermò che i repubblichini non avevano in mano nessuna prova concreta della mia attività di combattente partigiano. Così fui fatto entrare nell'ufficio, il Corradeschi e il tenente 39, così lo chiamavamo, tentarono subito una provocazione perché reagissi, ma io rimasi esternamente calmo e dissi: con fermezza, prima interrogatemi, poi prenderete le vostre decisioni. Questa mia ferma risposta piacque a una donna ed un altro figuro seduto al suo fianco, che impedirono ai primi due di sfogare il loro bestiale livore. La donna, che poi seppi essere la figlia di Carità, mi chiese perché ero comunista, come risultava dai verbali processuali in loro possesso. Risposi alla buona dicendo di non saperlo con precisione, ma che ero un operaio meccanico e che ancora quando ero giovane, se protestavo perché la paga non era sufficiente per mantenere la mia famiglia, i padroni mi denunciavano ai fascisti. Questi ultimi mi mettevano in prigione, così come mi ero sia a Parma, mia città di provenienza, e poi a Padova. Tant'è vero che quando nel 39 venne a Padova il signor Mussolini, mi arrestarono per 15 giorni. Nel 1940 venne quel babbeo del re e mi mise dentro per 10 giorni. Poi venne quel coglione del principe Umberto e mi tennero in carcere per altri 15 giorni. Questi due ultimi epiteti, detti di proposito, sollevarono l'ilarità degli sgherri presenti. In quel preciso momento capii di avere in mano la situazione, perlomeno per quanto riguarda i presenti. A quel punto, a quel rumore di risa, si affacciò alla porta un uomo che avevo visto prima confabulare con un altro, evidentemente un informatore. Capì che era il comandante della ciurma. Domandò cosa c'era da ridere a quel modo e la figlia rispose: senti papà cosa dice quest'uomo. Mi fecero ripetere le affermazioni suddette. Il Carità mi ascoltò con viso calmo e compiaciuto, quasi per approvare. Capì che avevo colpito nel segno, sfruttando il contrasto fra monarchia e fascismo. Ma poi repentinamente, quasi con durezza, il Carità prese a farmi domande inerenti al processo subito al tribunale militare. Sapevo ormai a memoria le posizioni precedenti sia degli interrogatori sia del tribunale. Mi accorsi che era rimasto colpito la mia tranquillità, apparente se vogliamo, ma pur sempre ben simulata. Mi fece riferire qualche discorso tra quelli che avevo confessato fare alla gente, cosa che fece alla buona. A un certo punto mi interruppe e mi chiese bruscamente cosa pensavo della guerra in corso e della sua fine. Risposi: comandante, mi perdoni, ma non posso rispondere. Se fossi Maccapè potrei farlo, ma qui con questi signori alle spalle, vi erano sempre Corradeschi e 39, mi rifiuto di rispondere. Al che disse: ti garantisco che nessuno ti toccherà perché tu mi dica sinceramente il tuo pensiero e fa conto di essere al caffè. Posso dire francamente che non sapevo decidermi, comunque ormai il dado era tratto. Dopo alcuni simili attimi di silenzio, presi il coraggio a due mani e mi decisi: la guerra che io considero ingiusta l'avete persa ormai. E spiegai i motivi: bluff dell'arma segreta tedesca, superiorità ormai palese delle forze degli armamenti anglo-americani e russi. È logico che non mi sentivo tranquillo e sicuro della parola datami da Carità, però compresi che anche questa volta avevo fatto centro e che vigliacchi come erano avevano una paura tremenda della fine. In quel momento avevo l'impressione di essere una gabbia di iene, dove ciascuno aspetta il momento giusto per aggredire. Così si può immaginare con il quale sforzo mentale cercavo di controllare la situazione. Si tenga pur conto della mia esperienza acquisita durante i precedenti arresti della famigerata polizia fascista, l'Ovra, che per condannarmi ha dovuto inventare una di quelle infami montature che erano nel suo costume. Ma torniamo ai fatti. Quando ebbero finito di parlare, Carità rimase alcuni minuti, che mi parvero ore, in silenzio, poi si alzò e venne vicino e chiese: cosa mi faresti qualora mi incontrassi fuori dopo la sconfitta che tu prevedi? Risposi con calma: nulla, in quanto da parte mia diventerebbe una vendetta quasi personale, quindi più riprovevole dell'azione che lei sta conducendo ora. Casomai sarà un giustizia legale a procedere, ma non certo io. Mi mise una mano sulla spalla dicendo: hai ragione, la tua sincerità ti salva. Mi chiese se avevo sete e risposi di sì. Fece portare del vermouth e me ne versò un bicchiere, poi mi diede una sigaretta che accettai anche per calmare la tensione nervosa che stava per raggiungere il limite di rottura. Ero quasi incredulo d'essere riuscito a calmare quelle belve che poche ore prima avevano infuriato sulle carni dei miei compagni, invece era proprio così. Diede ordine ai suoi sgarri di condurre nel secondo piano dicendo: guai a voi se lo toccate. Capii che anche lui in parte giocava, dato che non era riuscito a scoprire interamente il mio vero pensiero, e così rimase allerta. Infatti, dopo circa un'ora che mi ero steso su una branda, fingendo di dormire, fui condotto nella cella, un uomo con catene ai polsi, lo sgarrano e lo lasciarono lì. Questi poco dopo venne vicino alla mia branda, cercando di conversare, io continuai a fingere di dormire. Egli mi scosse, chiesi cosa volesse. Mi domandò perché ero là, i motivi dell'arresto, non risposi, dissi solo di lasciarmi dormire. Rimase seduto sulla mia branda per qualche tempo e quando credete che veramente dormissi, piano piano se ne andò. Il mattino seguente fecero un'altra prova, verso le 8 mi accompagnarono al gabinetto per la pulizia, ma a metà scala ebbi la sorpresa di incontrare Attilio Gombia, Ascanio, anche lui comandante veneto della brigata Garibaldi, mio diretto superiore. Ambedue abbassammo la testa senza il minimo gesto, così anche questa prova per loro fallita mi dette una certa tranquillità. Dopo 3 giorni di ansiosa attesa, fui svegliato di mattina presto e mi fu annunciato che dovevo tornare alla casa penale per scontare la condanna inflittami dal tribunale, pur rimanendo sempre a loro disposizione. Non so dire che sollievo provai apprendo questa notizia. Ebbi ancora la forza di dire: pregate il comandante Carità di lasciarmi lì dove ero prima e dove mi ero trovato bene. Ebbi un rifiuto e, accompagnato in un cortile, rividi i miei compagni sul camion. Fummo stippati insieme in una celletta di losamento, dove cominciamo subito a scambiarci le idee e i racconti su come eravamo stati trattati dalla banda Carità e facemmo i pronostici sul nostro futuro. Il morale dei 3 condannati a morte era abbastanza buono. Io e Marchesano facemmo tutto il possibile per incoraggiarli, prospettando loro la prossima fine della guerra, ormai a tutti evidente. Così trascorremmo 7-8 giorni e il morale di tutti diventasse più allegro. Ma un mattino alle 4 circa furono svegliati dai secondini che invitarono i 3 giovani a uscire e li consegnarono a 4 o 5 della banda Carità. I 3 furono fucilati nelle caserme di Chiesa Nuova. Le preoccupazioni mie e di Marchesano aumentarono, sapendo che la belva ferita è più pericolosa. Cominciammo a studiare il modo di fuggire e riuscì a metterlo in pratica dopo alcuni giorni, il 22 aprile, approfittando di un momento di disattenzione di un secondino che doveva condurmi agli uffici per conferire con il comandante del carcere. Salì di corso sul cammino rondo e mi gettai dalle mura. Fortuna volle che mi provocassi su alcune situazioni alle ginocchia. Attraversai di corso il cortile della chiesa di San Tommaso, poi la chiesa stessa, di buon passo raggiunsi una casa amica a Porta Venezia. La sera stessa ebbi il modo di mettermi a contatto col comando di brigata e di riprendere la mia attività quale comandante a brigata garibaldina di Padova e provincia.
E dopo questo primo estratto del libro, che ricordiamo essere Ritorno a Palazzo Giusti, delle edizioni Quaderni del Ponte, direi che è il momento di prenderci una pausa musicale. È stato anche bello lungo questo spazio che abbiamo dato questa volta alla lettura, ma era giusto, per anche vista la settimana di assenza, per rinquadrare bene la situazione storica, il contesto in cui andiamo a trovarci, che era proprio quello che menzionavamo anche prima della lettura, ovvero quello della città di Padova, che alcuni adesso dicono di volere difendere, ma poi abbiamo visto in questi pochi minuti come e chi effettivamente erano
difese la città,
le persone che difesero la città.
Sì, perché non dimentichiamo, appunto, come dici tu, gli scontri avvennero in centro abitato, perché
certo,
in alcuni punti ancora si vedono i fori delle fucilate durante quei giorni di combattimento interno alla città, fino a che tra il Prato della Valle e comunque le varie piazze le truppe tedesche si arresero alle truppe partigiane, anche perché ormai sul ponte del Bassanello già si intravedevano le avanguardie dell'ottava armata britannica che risalivano dall'Adriatico. Quindi i tedeschi capirono bene che ormai era veramente finita, a parte quelli che erano riusciti a tagliare l'angolo prima e si diressero purtroppo verso nord, facendo gli ultimi eccidi, tra l'altro molto grossi anche, Sant'Anna Morosina, Castello di Codego, 7 Cappe, De Scala, che contarono ancora numerose vittime della furia nazista, e con chiaramente al seguito quelli che si ritiravano, le camicie nere, decima maschi, si ritiravano.
E magari ci ritorniamo poi di nuovo, prima di ricominciare la lettura, per appunto entrare un po' in questo mondo che poi è il nostro, in questa storia che stiamo leggendo, in questo pezzo della nostra storia. Intanto però, per metabolizzare un po' quanto ho letto finora,
esatto,
una bella canzone è quello che ci vuole.
Anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano, anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente.
svende, non si svende, neanche se non funziona, neanche se non funziona. Niente saldi di speranza, niente saldi di esistenza, niente voci alla Madonna. E data allora l'aspetto, la cattiva reputazione, le voglie sconfinate, la necessità d'infinito. Raffina i sentimenti, raffina i sentimenti, trasgredisci rituali, trasgredisci rituali. Vali molto di più di un aumento economico, meriti di più di un posto garantito, che non avrai, che non avrai, che non avrai, che non avrai.
Torniamo allora in diretta dopo questa pausa musicale, torniamo appunto, come stavamo dicendo prima della stessa, a parlare della resistenza a Padova, facendo la solita becera retorica xenofoba contro i migranti, che poi alla fine sappiamo bene a quello a che serve e di chi fa il gioco. Adesso i discepoli di quelli dei torturatori che
sì, tra l'altro,
leggiamo.
Esatto, difatti ho visto anche, tra l'altro, nella mia via la ronda del segretario della Lega Nord, mi sembrava di aver visto di sfuggita, però purtroppo ero troppo preso per altre cose, se no andavo un attimo a fargli due parole. Comunque, tra l'altro, vogliamo ricordare Padova, che Padova ebbe combattimenti in centro abitato, perché tuttora la città porta i segni di quelle pallottole, di franchi tiratori, di repubblichini che tentavano di resistere fino all'ultimo, perché ben sapevano la fine che gli spettava, che gli è stata giustamente data senza né a né ma. Quindi appunto tra il Prato della Valle e le piazze ci fu la resa della Kommandantur tedesca e degli ultimi reparti repubblichini che provenivano dal fronte di Romagna, che si è reso in quel di Prato della Valle, salvaguardati in questo caso dalle truppe britanniche, perché la folla non era del certo amichevole. Tra l'altro anche il ricordo di una repubblichina delle SAF, della decima massa, che ricordava queste donne, diceva, indiavolate, che ci gridavano contro: ammazzatele, uccidetele. Cioè, quindi possiamo capire la rabbia dopo tanti anni di dittatura e dopo 20 mesi di peggiore ancora, perché le truppe fasciste repubblichine, comunque i tedeschi, erano ancora più inferociti.
Certo, per rilanciarci anche ad oggi, poi appunto a questi slogan che adesso cappeggiano in giro per Padova, poi immagino che siano gli stessi che si possono trovare in tante altre città di questo paese.
Sì, perché
difendiamo Padova, e poi appunto in questo si vede come la difendevano, ma poi si vede anche, come diceva giustamente il protagonista della storia che stiamo leggendo, poi che sentimento animava le persone che invece la città la difesero veramente, che non è che fossero animate da chissà che spirito battagliero militaresco, erano proprio memori di quello che era stato il fascismo, ovvero un regime per cui se ti andavi a lamentare delle condizioni di lavoro,
esatto, bellissima quella frase,
venivi portato in galera.
Esatto, difatti abbiamo visto appunto cosa combinarono, e
giusto per capire che il problema non è che siano i migranti,
no, ma è il fumo negli occhi, perché loro, dato che la situazione non è cambiata tanto da adesso, la situazione è sempre più disastrosa, quindi hanno bisogno di fumo negli occhi. tramite i loro piccoli ducetti, vediamo Babbeo di Salvini là, quello che profeta forza, onore, roba del genere, serietà tra l'altro, comunque l'ultimo slogan che ho visto via 90, serietà.
Sì, e poi quello è un uomo con due facce, perché la sua vera anima si vede poi su quello che pubblica sui social network, dove forse si riferisce a un pubblico di un altro tipo rispetto agli anziani a cui va a parlare in televisione. Allora si anima un po' di più di uno spirito amarcordo del ventennio.
Sì, no, ma tra l'altro, se non erro, tra l'altro qui Loschi figuri nelle varie sedi dove bivaccano e che noi daremmo veramente volentieri fuoco, hanno anche tra l'altro dei quadri con scritto combattenti dell'onore, nelle quali hanno le varie foto di combattenti repubblichini della città di appartenenza, oltretutto. Quindi immaginiamo un po'.
Eh sì, e poi si vede chi sono questi personaggi. Esatto. No?
E noi invece narriamo la storia di chi veramente dice le parole.
Ricordiamo agli ascoltatori, ovviamente, per chi si fosse collegato anche solo adesso, che stiamo leggendo questa sera i quaderni del ponte, nella fattispecie a ritorno a Palazzo Giusto.
Esatto. La canzone della nave di Egidio Meneghetti. Questa canzone sull'area del ponte di Bassano era cantata la sera alla mattina al primo risveglio dei detenuti che occupavano le celle della cosiddetta nave. Nave, tu porti un carico di intemerata fede, gente che spera e crede nel sol di libertà. Vai verso la vittoria, carica di catene, navighi fra le pene verso la libertà. Fame, torture, scariche, sibili di staffili non ci faranno vili, viva la libertà. Sorge la nuova Europa in mezzo a tanti mali ed un popolo di uguali nasce la libertà. Il maggiore Carità sequestrò a Gino Cerchio questa canzone e si infuriò con la terza strofa che testimoniava i maltrattamenti e le torture, minacciò rappresaglie. Il giorno dopo la terza strofa fu così sostituita. Baci, carezze, trepide, nobili cortesie non ci faranno spie, tenero carità. Veramente spettacolare. La macchinetta di Ermenegildo minato. Venne arrestato dalla SD, che è la polizia politica tedesca, tristemente famosa questa. Ariese Pio X, su indicazione di una spia, nella notte del 7 marzo 1945, assieme ad Evel Gasparini, docente universitario, ad Angelo Gatto e al commerciante Giovanni Battaglia, scomparso di recente, noto per la straordinaria resistenza pur di non tradire compagni e amici. Il mattino del giorno seguente fece il mio ingresso a Palazzo Giusti, stava svolgendosi l'ora del passeggio e potei immediatamente farmi un'idea di quello che era l'SD, servizio investigativo dell'SS, quindi già purtroppo immaginiamo che razza di figuri potevano essere. Il maggiore Carità, che la dirigeva, e la sua banda. Stavo passeggiando, non mi ero ancora accorto di una strana figura dolorante di giovane sacerdote che era in disparte e che nessuno poteva avvicinare. Ero incuriosito da tutto quello che mi circondava, i militi tutti in borghese che ci sorvegliavano con il loro mitra, i prigionieri dalle facce tumefatte che portavano con dignità il loro dolore, l'ambiente che serbava in qualche particolare il ricordo del lusso e del buon gusto. Le facce dei prigionieri erano strane e sconvolte, gli stessi prigionieri mi davano l'impressione di essere poco comunicativi fra di loro e che il sospetto per il nuovo venuto fosse sempre presente. Era difficile distinguere i prigionieri dagli aguzzini. Mentre passeggiavo ebbi un urgente bisogno da soddisfare, non sapevo a quale persona rivolgersi. Un uomo sui 55-60 anni passeggiava a lunghi passi con una natura da montanaro, teneva le mani strette dietro la schiena, un po' curvo in avanti, dondolandosi al passo come chi camminava a stento, ma dimostrava forza e volontà. Mi convinsi che doveva essere una delle guardie, mi avvicinai chiedendogli il permesso di cui bisognavo. Quegli si fermò, mi guardò fisso con espressione risentita e disse: io sono come voi, era un dottore. Riesco a soddisfare la necessità corporea e tornandomi attrae il volto tumefatto del prete, Don Luigi Panarotto. Quella maschera aveva gli occhi cerchiati dei due segni neri, degradanti al rosso paonazzo, e in fiagioni e chiazze rossastre, violacee, si notavano ovunque. Non camminava e ogni tanto si girava su se stesso tutto d'un pezzo, premendosi le mani al petto con una malcelata smorfia di dolore. Ritornato in cella, chiesi ai miei compagni di quel prete, ne seppi la dolorosa storia. Durante la notte precedente aveva passato il suo calvario nella camera di tortura. Due costole erano state rotte a pugni, la mandibola, percossa bestialmente al pugno ferrato al boia, era stata lesionata e dolorava ad ogni movimento. Era stato arrestato in canonica, denudato nello stesso suo studio e sottoposto a sevizie inenarrabili. Percorso a sangue, canzonato e deriso della sonorità, quindi portato a Padova, dove la notte precedente aveva subito il secondo assalto di quelle belve. Sentii così per la prima volta nominare la macchinetta elettrica, cioè il mezzo di tortura più usato, più raffinato e temuto, la specialità di Palazzo Giusti. Era questa una cassettina di forma quadrata, con una manovella a un lato e due fili lunghi parecchi metri. Girando la manovella si formava una corrente elettrica, la cui tensione aumentava con l'aumentare dei giri della manovella. I due fili venivano applicati ai polsi e alle orecchie, alle mammelle e agli organi genitali. Il povero prete, avuti fracassati sul capo una sedia e un paravento, fu sottoposto alla macchinetta. Sotto il terribile tormento cade a terra. Allora le belve, con calci allo stomaco, completarono la rottura delle costole già lesionate dai pugni. Per un pezzo non lo rividi più, era stato ricoverato in infermeria, dove trovavano ricovero solo quelli che uscivano troppo malconci dalle torture. Di noi quattro, quello che poteva complicare la mia situazione era Gatto. Egli sapeva ogni cosa della mia attività partigiana e temevo che se dovesse confessare qualcosa durante l'interrogatorio. Era necessario che il primo di noi interrogato facesse sapere ciò che aveva ammesso perché gli altri potessero regolarsi. La provvidenza mi venne in aiuto nella persona di una scaltra signorina. Avrà avuto 18-20 anni, era vicentina, piccola di statura e simpaticissima. Aveva dato la sua intelligente opera di staffetta a una formazione partigiana. Arrestata, venne sottoposta alle torture più crudeli. Passati i giorni più duri, ebbe poi una certa libertà, portava nelle celle il caffè e le sue due minestre giornaliere, assieme a quella sua luminosità e gaiezza che sollevava l'animo e rendeva tutti più forti e decisi a sopportare. Era durante questo lavoro che attuava un altro rischioso compito. Un'abilità tutta sua, senza dare minimo sospetto sotto il naso dei sorveglianti, riusciva a portare i risultati di interrogatorio da una cella all'altra finché gli interessati si potessero regolare. Ella tutto ricordava, puntualmente riferiva con precisione e concisione. Fu la mattina del 9 che entrò rumorosamente, disinvolta e sorridendo, salutando più allegramente del solito. C'era da sollevare il morale un po' a tutti, ma c'era anche lo scopo di creare una certa composta confusione, perché le fosse possibile compiere la missione affidatale. In occasioni simili tutti sapevano dover cooperare con lei. Salutò il professore Meneghetti, il dottore e l'ingegnere. Mentre essi rumorosamente rispondevano al saluto, mi si avvicinò e sottovoce disse: «Minato, sì, rispondo. Gatto interrogato stanotte negato di conoscervi». «Grazie», rispose. «Un po' di caffè?» «Sì, grazie, un goccetto». La cosa, riferitemi, era di massima importanza per sapermi regolare nel mio prossimo interrogatorio. L'indomani mattina, mentre stavamo salendo la scaletta per andare sulla terrazza per l'ora di passeggio, intravedo Gasparini e Gatto che stavano rientrando nelle celle. Come erano ridotti, Gasparini mi sembrava il più pesto. Rientrato in cella dopo il passeggio, mi distesi in branda, erano pressappoco le 11, il raggio sarebbe stato distribuito verso le 3. Pensai di fare un sonnellino, ma sentii che qualcuno saliva le scale. Ciò bastò per ridestarmi. Un secondino chiamò «Minato». Il cuore mi cominciò a battere a tumulto. Il respiro mi mancava, era arrivata la mia volta, ma non dovevo dimostrare debolezza o preoccupazione. Come mi sarei trovato al ritorno in cella, mentre uscivo qualcuno mi sussurrò «Coraggio». Scendo le scale, vengo fatto sostare davanti alla porta di rimpetto allo scalone. Il secondino mette dentro la testa nella sala delle vetrate opache, poi mi fa cenno di entrare. Era quella una delle due stanze di Palazzo Giusti, più tristemente famose. C'è un tavolino in fondo, uno a destra e uno a sinistra della porta d'ingresso. Ci sono scaffali da ufficio e un divano con la cassetta manovella e i fili, la famosa macchinetta. Due individui sono a fianco del tavolo, a sinistra entrando. Subito giunge un altro con delle scartoffie in mano e si pone a sedere. Alla faccia di un onesto uomo, giurerei di averlo visto da su qualche altare di rimessa, su qualche pulpito a predicare. Mi avvicino a una sedia e fanno cenno di accomodarmi, i due primi rimangono in piedi. L'onest'uomo, sedutosi, incomincia a parlare. «Mi raccomando di essere breve e sincero, che solo così me la sarà ricavata presto e bene». Mi chiede le generalità, prima di narrargli quello che avevo fatto dall'8 settembre in poi. Passo per passo, narro una storia verosimile, e lei mi lascia parlare, io mi illudo, ma per breve tempo di essere creduto. E che tutto vada per il meglio, quando bruscamente mi interrompe e dice: «Ora basta, chi è il comandante della Martiri del Grappa?» «Non so cosa sia la Martiri del Grappa», rispondo con il batticuore. Stiamo entrando nell'argomento temuto, egli incalza: «Chi è Masaccio?» Nego con il capo con espressione di meraviglia. L'interrogante scuote la testa e i due a fianco del tavolo si rizzano sulla persona attendendo ordini. «Parolin Ruggero, lo conosci, non è vero? Qui non ho niente da nascondere, ha studiato con lui, ma poi raramente ci siamo ritrovati. Sfoglia le carte che mi furono sequestrate a casa, ma lì ne sono sicuro, non c'è niente compromettente. Una stenografa prende nota delle domande e le risposte, l'inquisitore capita fra le mani una fotografia di Ico Parolin, valoroso partigiano, caduto poi nei giorni dell'insurrezione. Mi mostra la fotografia dicendomi: lo conosci? Rispondo affermativamente: che fa e dov'è? Rispondo che è in casa, che fa l'insegnante elementare, che contemporaneamente studia all'Università di Padova. Non è contento della risposta e sbotta: voglio sapere il nome di battaglia di Parolin». Mostro meraviglia nel sentire questi termini e con ingenuità chiedo che cosa significa nome di battaglia. Si secca della mia domanda, tentenna il capo e denti stretti me ne dà la spiegazione, quindi esige la mia risposta. Rispondo di non saperlo. Allora fa un cenno ai due che sono preparati in piedi. La stenografa mi raccomanda di non gridare tanto forte perché lei poverina sarebbe commossa e guarda sorridendo l'inquisitore che rimane serio e compreso sulla sua nuova missione. Intanto i due si sono avvicinati al divano, hanno preso la cassettina e sono tornati al tavolo. «Ai polsi?» chiedono. «Per ora ai polsi», risponde l'interrogante. «Gli estremi due fili della macchinetta mi vengono stretti ai polsi». fateli assaggiare solo per mezzo giro, ordina, perché si sa per regolare nelle risposte. Un grido terribile mi esce dalla gola. Il cuore mi sembra dilaniato da un morso crudele. Ora è passato, è stato solo un istante. Mi sembrava di aver resistito magnificamente. Ed ora, lo sai o non lo sai questo nome di battaglia? Non lo so, insisto. Poso il suo orologio sul tavolo, mi dà 5 minuti per meditare ed esce. Anche la stenografa esce dicendo che non vuol vedere. Poco dopo rientra l'interrogante e mi avverte. Mancano 3 minuti, ne mancano 2 e 1. Allora, non lo so, rispondo. Un urlo strozzato come di bella ferita a morte mi esce dalla gola. Gli occhi mi danno fiammate e il cuore come attanagliato da una morsa dentata, che aspra e chiude celermente. Tutto il mio organismo è scosso violentemente, le orecchie mi ronzano terribilmente, eppure sento fra tutto questo sconquasso fisico una voce che ripete «Fa, fa, fa!» Vogliono che io dica Falco, il nome di battaglia di Parolin. Mi trovo ancora seduto, le gambe si sono rattrapite sul tronco, mentre le braccia tremano convulse. Fino a questo punto sono stato in me, poi perdo la conoscenza. Mi ritrovo non so quanto tempo dopo, aggrovigliato a terra, una scarpa afferrata sopra il mio capo, richiudo gli occhi, pensando voglia schiacciarmi, e sento una voce irata che dice, tutti uguali questi cani. Mi rizzano da terra, rimettono in piedi la sedia su cui ero stato seduto. Tu non vuoi parlare, mi dicono, ma sappi che ti conceremo noi per le feste, ora dobbiamo andare a mangiare, ma ti richiameremo presto. È al termine di questo dire che un violento pugno mi piomba improvvisamente sul capo, vacillo ma riesco a reggermi sostenuto non so da chi. Uno dei due sgarri mi afferra per un braccio e mi spincella. Tutti i miei compagni mi sono attorno e mi chiedono com'è andata. Rispondo che ho resistito, che non ho fatto nomi. Tremo da capo ai piedi, i miei occhi non ci vedono più, mi tasto i polsi che mi dolgono e ritiro la mano bagnata di sangue. Mi viene offerto un ditale di grappa che mi rianima un poco. Ma da dove è uscita quella grappa? Mi rispondo che è una cosa riservata solo per grandi occasioni. Le grandi occasioni, quindi, per Palazzo Giusti, consistevano nell'aver passato l'interrogatorio. Ero commosso dalle premure di tutti. Meneghetti mi vista e mi dice, oh, non sarà niente, coraggio, coraggio, passerà presto. Tutti l'abbiamo passata per la burrasca. Ma per alcuni giorni i miei occhi hanno avuto continuamente fiammate sanguigne che pareva si sprigionasse dalle orbite. I miei polsi ebbero per una settimana una piaga tutto intorno, là nel posto dove erano stati legati i fili della famigerata macchinetta. Queste piaghe andarono pian piano cicatrizzandosi, invece qualcosa del mio cuore non sarebbe più tornato come prima.
E allora torniamo su questi passaggi che abbiamo letto anche questa sera della Resistenza padovana, e li riallacciamo ancora al presente, proprio perché questa campagna che è stata lanciata da Casa Pound a noi ovviamente non piace e non abbiamo nessun problema a dirlo, e spero che questa lettura possa servire a qualcuno, anche se dubito, a ricordarsi un attimo.
Come a noi chiaramente non piacciono loro assolutamente, no, esatto, anzi li vorremmo vedere a Piazzale Loreto a testa in giù,
assolutamente. E questa sera ci siamo presi la libertà comunque ma di concedergli una misericordiosa lezione di storia.
No, ma tra l'altro anche comunque sentire proprio, è la prima volta che affrontiamo, anche abbiamo sentito vari brani partigiani, però la tortura in questo caso sta veramente rendendo proprio reale. Sentiamo di queste macchinette quando abbiamo narrato delle storie di partigiani catturati in combattimento, impiccati, fucilati, bruciati. Ma nelle carceri la storia non era differente, anzi forse era ancora più drammatica, perché almeno lì forse qualcuno potevano portarselo dietro, qua invece dovevano subire purtroppo l'arroganza e la bestialità di questi sporchi porchi fascisti, allora, che comunque la affrontavano con dignità.
Allora direi che una canzone che parla di carcere, che è una cosa che sicuramente non è terminata con la caduta del fascismo in Italia, mettiamo il signor K con Amici a Corta. Buon ascolto.
Coraggio e sollevarti, cammina tra gli sguardi a testa alta e non voltarti, non possono cambiarti. Ricorda, la tua idea ti distingue dai codardi. Là dentro pareti si divorano il tuo tempo, qua fuori è solo un altro giorno e non lo annoto tra i migliori. Non passa la sensazione d'essere comparsa, maledico un'altra volta questa farsa. Ma ricorda, ciò che importa
è quello che contorce le budelle ed ogni tanto ci conforta. Tieni aperta quella porta, la speranza e la sua forza sono quel segmento dritto in quella linea storta. Sopporta, la tua gente ti supporta, sopporta a sua volta, coltiva il proprio sogno di rivolta in questa terra incolta. Si batte per lealtà nella città che non ascolta. Amicizia corta, un'esistenza che risponde a scelte di coscienza. E la mia scienza e conoscenza fonda la mia quintessenza. Quotidiana resistenza, un concetto molto chiaro nella mia esperienza. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma ma il tuo sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma ma il tuo sogno ti conforta. La luce a scacchi si distende sopra il suolo, conferma che sei solo, che sei solamente un ruolo. Sei un numero, un corpo in una gabbia, la rabbia chiusa in cella, un angelo che spera una preghiera alla tua stella. Maledetto chi ha insinuato in noi il sospetto, maledetto quel destino che ci chiama al suo cospetto. Maledetta l'attitudine, la voglia, l'inquietudine, la gioia sovversiva di turbare il loro ordine. Una rondine annuncia una stagione, caldo in previsione, vai là fa soffocante la routine della prigione. La ragione circondata dalle sbarre, siamo ancora in piedi ma ci sparano alle spalle. Tu sei libero se scegli, sei libero se sbagli, rispondi picchi a chi ti invita a far bagagli. Abbagli nella nostra testa, sono tutto ciò che resta. Se la società impazzita affonda in mezzo alla tempesta, detesta chi predica e indottrina, chi parla e non combina. Tutta la mia stima va per l'uomo che si ostina. Tu, ricordo ogni mattina, il sole sorge ancora al di là della cortina.
Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma ma il tuo sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta.
Allora, in questi ultimi minuti di Memoria Resistente magari rilanciamo l'appuntamento di questa sera, perché alla Marzola Occupata c'è serata, anzi è già cominciata dalle 18. Andiamo a leggere quello che scrivono su Facebook. La sessione è finita, nel bene o nel male, da qualche giorno. C'è chi non è più uscito dal bar davanti casa, chi guarda già a giugno. Dal canto nostro non possiamo far altro che allestire la mensa come l'avete conosciuta, mettere insieme le migliori canzoni per farvi ballare ed aspettarvi mercoledì per una notte brava di balli, insulti ai professori e dall'amico di corso che sempre ce la fa. Il tutto condito un aperitivo tematico per contribuire a chi da 20 anni si oppone ai piani criminali, speculatori e signori del cemento. Andiamo a vedere cosa si tratta. Dalle 18, proiezione del video I peccati della Maddalena sulle giornate di resistenza del 27 giugno e 3 luglio 2011. A seguire, aperitivo, buffet, musica, canti e balli ad oltranza. Questo è il programma e ovviamente segue anche un appello per rilanciare la lotta Notav. Potete trovare tutto il palinsesto comunque della serata e anche le prossime iniziative della mensa sulla loro pagina di Facebook. Noi intanto vi invitiamo a partecipare.
Assolutamente, a partecipare chi logicamente venga e faccia. Comunque vedo che ci portano manifesti appunto sull'8 marzo anche, chiaramente.
Ci ricordano dalla regia con documento cartaceo che il 3 marzo, che quindi è venerdì, alle ore 20 ci sarà la presentazione del libro Teresa Noce, rivoluzionaria professionale. Per l'8 marzo non potevamo organizzare una festa perché eravamo troppo deboli e affamate, quindi decidemmo di tenere una conferenza. Stiratrice, sarta, tornitrice e fondatrice del Partito Comunista Partigiano in Italia, Spagna e Francia, Teresa Noce ci ha lasciato la sua preziosa testimonianza nell'autobiografia recentemente rieditata da Red Star Press. E questo è uno dei due appuntamenti,
esatto,
rilanciati.
Rilanciamo
qua
appunto marzo
dall'infospazio Chinatown per in vista dell'8 marzo, il primo era il 24 febbraio, il prossimo,
esatto,
appunto è questo venerdì alle ore 20, proprio qua all'infospazio da cui tra,
esatto,
l'altro noi trasmettiamo.
Esatto, assolutamente, qui vogliamo ricordare gli inizi di giorni marzo, aprile, tutti i mesi di lotta che videro l'inizio delle varie insurrezioni culminate nell'aprile del 45, scioperi che fecero capire veramente ai nazifascisti che ormai era giunta l'ora della resa dei conti. Quindi noi vogliamo appunto ricordare gli appuntamenti per chi ha possibilità, che domani mattina magari non deve andare a chiudersi dentro quattro muri di una fabbrica, vada in giro un po' mercoledì a portare sostegno alla messa Marzola Occupata, dove le varie attività non sono solo canti e balli, abbiamo sentito anche di lotta contro la speculazione, contro il cemento, anche questa è una novità, che c'è una cosa che ormai sta diventando endemica, perché tra Nope de Montana, Notabeto e robe del genere,
certo,
sia giusto lottare anche contro ciò che è la speculazione, che sembra impossibile, che ci sono tante case vuote ma tanta gente senza casa.
Questa è una delle contraddizioni più grandi che vediamo al giorno d'oggi. Comunque l'invito è quello di venire in Marzolo. La regia così generosa, pensa, per farci un po' provare anche le sensazioni delle persone che leggiamo, ci ha spalancato la finestra per farci stare al fresco.
Ringraziamo la regia che sta
quindi credo che sia un segnale che dobbiamo chiudere.
Sì, esatto.
Vabbè, noi vi ricordiamo ovviamente che il podcast lo trovate sul sito di
radiazione.info. Con questa storia di questi ragazzi che, certo, hanno subito l'offesa fascista nel palazzo Giusti, quindi ben sappiamo e ben abbiamo capito dai loro testi cosa rischiavano, cosa hanno patito. Abbiamo sentito i tre fucilati che comunque non hanno piegato il capo nemmeno di fronte alla morte per combattere la libertà e la giustizia. Per combattere per la libertà e la giustizia contro i fascisti e i loro commilitoni tedeschi, nazisti, invasori e salvi fascisti.
E allora, appunto, poi mercoledì prossimo, sempre alle 21 su redazione.info, riprenderemo la lettura. E ci potete ascoltare anche il venerdì da mezzogiorno e mezza, e come noi ascoltate anche tutti gli altri programmi in radiazione, che sono tutti bellissimi, esatto, e meritano di essere,
esatto,
ascoltati.
Esatto, quindi buona resistenza a tutti e speriamo fischi ancora, fischi al vento e infuria la bufera.
E che sventoli.
Per Bacco.
Fischia al vento e urla la bufera. Scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.